ad alta voce. Massimo Popolizio legge Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini.
Tommaso arrivò di nuovo alla sezione, che era ancora presto, ma aspettò lì. Non c'era più manco per Sechini, ma era aperto e infatti di là nell'osteria, oltre la porta sfondata, si sentivano delle voci. Tommaso entrò, si sedette su una seggioletta, solo con la bandiera rossa, e cominciò a sfogliare dei giornali che erano lì per terra, ammucchiati sulla polvere. Ma non ce la sfangava a leggere, perché quelle voci lì accanto lo distraevano. Non le distingueva bene, dato che uno, della casetta attaccata, teneva dei maiali e questi grugnivano mischiandosi alle voci. Tommaso allora s'alzò in piedi e andò a sedersi accanto alla porta, stando in ascolto. Cominciò a coglierci un po'. C'era una voce sbruzzolosa da persona anziana un po' bevuta che stava dicendo: «Bisognerebbe morire per rinasce, e ai tempi miei, ai tempi de ponte, c'era la vita. Quando c'avevo 20 anni io non c'era catena che me teneva». Fece «Ah!» come quando si insorsa un goccio di vino dal bicchio e riprese: «Bastava averci 20 anni prima per conoscere il mondo. Adesso a voi non ve ne bastano manco 60. Guardate le cortellate che c'ho addosso, guardate!» Ma una voce più da giovane lo troncò sbrigativa e disse: «A morto che parli? Damogli un po', venimo ar dunque!» Quello che parlava prima fece un po' pippa, e dalla voce doveva essere un certo Di Nicola, un uomo anziano d'una 50 anni che Tommaso conosceva da mo', da quando era ragazzino. «Oh, ragazzi!» fece allora questo Di Nicola a voce bassa bassa. «Sia ben chiaro che io quello che faccio lo faccio per voi, perché non lavorate e 5.000 in saccoccia vi fanno comodo. Però non vorrebbe che un domani si sente una puzza e vi è fuori al nome mio, eh? Portate sì, pure sì, signore, e questo no!» Gli rispondeva una voce da camposanto, quella dei cazzi imperio, che aveva 2 denti in bocca, come un vecchio dei 100 anni. «Ma come fanno a svagà? Ma che? Te vado a scherzare? E poi anche se svagassero, a corpa s'accolla uno. Te pare che andiamo a pagare in 4? E chissà dovrebbe accollare?» Questo che parlava come un grammofono scassato, con una voce profonda che intronava, era Delli Fiorelli. Cazzi Imperio ribatté subito sbavando: «Chi perde de meno? È una cosa chiara, no? Mica gli potevamo mannare sotto lui!» «Certamente», insegnava Di Nicola, «o a me, uno di voi due. Hai brutte e brutte, te che perdi? Sarà questione che non venghi più qua dentro. E a te che te ne frega? A questi gli tocca stasse zitti, perché non lo vanno fa uno scandalo col partito. Oh, come si dice», fece Delli Fiorelli, «finché dura fa verdura. Allà», aggiunse impaziente, «quanto c'è uscito de sgaro ieri sera?» 100 bieti, 20 sacchi, fece la voce del quarto che era lì e che Tommaso non riconosceva. «La somma è quella, lo sai, più de quello non se può levà». «Ad essere quello che strappa i biglietti», pensò Tommaso. Di là stavano zitti, se spartivano lo sgaro e ognuno taceva, guardando la stecca sua, la pancotta dei piotte tartassate. «Ma che stanno a fa?» pensava Tommaso. «Li biglietti? E quali biglietti? Sgoppano sopra gli biglietti del ballo. Eh sì, è chiaro, i biglietti della riffa, Delli Fiorelli che gli dà indietro invece di buttarli. Hai capito, sti giudì, se inzuccano 5 sacchi per uno!» Da là c'era tutto un silenzio. Ce ne mettevano a spartir la grana. Si sentivano i maiali che grufolavano oltre la parete, nell'altra casetta, gli strilli dei ragazzini che, in quell'aria sbollentata, giocavano tra le casette. «Li mortacci loro», pensò Tommaso. «Qui se vendono pure la croce di Cristo!» Entrò tutto indaffarato quel Persichini di prima, col grugno nero, l'occhio chiaro accigliato e ardente d'oro nella bocca mezza aperta, mentre dava una sgamata intorno. Smicciò Tommaso e, mettendosi subito all'opera, senza più guardarlo in faccia, gli fece: «Aiutami a mettere i panchi per la riunione».
senza far caso a quel tono brusco, perché sapeva che era quello che ci voleva in quei casi, Tommaso si diede da fare pure lui. Andò di là e cominciò a portare nella sala grande i banchi che erano ammucchiati uno sopra l'altro nell'ufficio e nell'osteria. Misero a posto i banchi, in fila davanti alla scrivania, e infatti poco appresso cominciò ad arrivare gente. Si mettevano davanti, nel cortiletto, in un po' d'ombra, e aspettavano sudando. Dopo un po' venne un gruppetto di gente più fitto, coi capoccia, tutti della borgata. Era una riunione che si teneva per la diffusione della stampa e per la preparazione della festa dell'unità a Pietralata. Perciò c'erano sia i giovani che i vecchi. C'era pure il responsabile della stampa e della propaganda della federazione. Venne, entrò e dietro a lui tutti gli altri, piano piano, asciugandosi il sudore, si ammucchiarono dentro ancora in piedi e a poco c'è fu una tanfa dei panni polverosi e sudati che toglieva il fiato. «Chi è quello lì che gli devo andare sotto?» chiese Tommaso a Persichini, insegnando una persona che gli pareva potesse essere segretario, dato che tutti gli stavano a catena. Era un certo Passalacqua, che lui già conosceva da un sacco d'anni. «Non lo vedi?» fece Persichini. «Me posso presentare?» fece Tommaso, con un po' di sputo in bocca. «E che vuoi, una spinta?» disse sempre balordo l'altro, che aveva altre cose per la testa. Tommaso fece pandallì da quel Passalacqua, ma in quel momento Di Nicola l'appartò mettendosi certamente alle chiaie i piedi, che chissà quante bugie gli stava a raccontare. E Tommaso andò olmo. Poi dettero subito fuoco alla discussione e tutti cominciarono a prendere posto sui banchi. Tommaso si dovette rassegnare ad aspettare che finisse, stando lì da una parte. Se ne restò appiccato con la spalla alla parete, stando a filare intorno mentre la riunione cominciava e quello della federazione preparava il terreno ai discorsi degli altri. Lo conosceva bene Di Nicola. Eppure il quarto, quello dei biglietti, un certo Di Santo che stava seduto sul banco accanto a Cazzi Imperio. Delli Fiorelli s'era messo invece tra i giovani che aspettavano con i grugni sfilati, come tanti abramucci, che venisse il turno loro, che si parlasse della festa e del ballo. Te conosco, pensava Tommaso smiccando Filone Di Nicola, che innocente come Samuele se ne stava seduto sul suo banco con la camicia a scacchi sulla trippa nera. Sei bravo, sei. L'aveva conosciuto, difatti, 3 o 4 anni prima, e a proposito proprio in un affare dei burini, questo Di Nicola, con un camion in affitto, facendo buffo, andava a Cisterna, dove aveva comprato qualche campo intero, così come se trovava, dei cocomeri, pure facendo buffo. Tommaso e gli altri 2 o 3 beccamorti, che aveva prelevato mentre giocavano al pallone a Monte del Pecoraro, gli costavano una migragna. Arrivavano a Cisterna e dovevano far tutto, raccogliere i cocomeri nel campo, portarli al camion, caricarli. Poi via de corsa Roma. Per strada, attraverso i paesi, buttavano mezzi cocomeri dietro le ragazze, divertendosi a scoppiarli sull'asfalto. Arrivati a Roma, andavano al mercato, a Piazza Quadrata, a Piazza Vittorio, dove era. Scaricavano i cocomeri a passamano, li ammucchiavano in una catasta, facendo la guardia tutta la notte con qualche zoccola. La mattina presto, come veniva il sole, cominciavano a vendere, scartavetrandosi a gridare «C'è l'incendio! Ce vanno li pompieri! Chio chiomeri! Chio chiomeri!» De Nicola guardava e aranfava la grana. Ma più di tutti smicciava il segretario della sezione, seduto accanto al giovanotto che parlava. «Hai voglia se te conoscio», pensava, con un sorriso di vecchia volpe, dolce e benevolo, sotto gli occhi secchi. Si ricordava la scena come se fosse adesso. Le botte che s'erano dati, il casino che avevano armato, roba da rivolta a Santa Galla, da vecchi imbriaconi. Era una sera come questa, calda d'agosto, pareva giorno. La luna era un incendio color viola e tingeva di viola tutto, polvere, immondezza, baracche. La gente andava in giro mezza nuda, all'aperto. per le borgate, per i vecchi prati, il mondo pareva un campo dei zingari. Finestre e porte, tutto spalancato, coi stracci in mostra. Chi rideva, chi piagneva, in una baracca facevano bisboccia, in un'altra qualcuno moriva. E dappertutto barricate dei giovanotti che ruzzicavano cantando, con le canottiere che svolazzavano sui calzoni. I vecchi erano sotto i pergolati, tra le incannucciate, nelle osterie, e tra questi passa l'acqua. Lui e un altro, un vecchio burro, avevano preso da dire a causa delle loro bestie, e tutte e due facevano i cavallari, e ognuno stava a dire che a bestia sua riusciva a tirar meglio a barozzetta per la salitella di uno sterro dove stavano a lavorare. Una parola tira l'altra, un po' alla volta, un po' alla volta, fecero sempre più a ripicca, cotti dal vino com'erano, che stravedevano, e cominciarono a fare a botte. Cominciarono dentro l'osteria, con tutti gli altri neni intorno che cercavano di spartirli, ubriachi pure loro. Pareva che volessero smettere, quando invece sortirono fuori e appresso tutta la cricca, tutti coi capelli bianchi o pelati, riattaccarono davanti alla porta d'ingresso, sotto la lucetta elettrica, sbarbagliata dalla luna. Ubriachi com'erano, seminavano a scatti, presi da attacchi de petto, sdanno un cazzotto sullo stomaco, banf ed incarcio nel sottopanza. Così, menandosi e urlando, si spostavano qua e là, e gli altri appresso, cercando di spartirli e di dirgli di farla finita. Si spostarono contro certi scapicolli sulla campagna verso l'Aniene, poi di nuovo giù, verso l'osteria. S'era adunata altra gente, giovanotti, ragazzini, e stavano a guardare, correndo pure loro, qua e là, secondo gli spostamenti, come una manciata di foglie secche rigirate dal vento o uno stormo dei passerotti. C'era pure Tommaso, mezzo nudo pure lui, e nero come andalù. Ormai pareva che i due se fossero stufati e se ne stavano un po' staccati, ognuno tra gli amici più intimi, con la faccia rossa come sangue e i denti scoperti sotto le barbacce grigie. A un tratto, passa l'acqua, fece uno scatto, corse come uno scellerato verso l'osteria. Intorno c'era una staccionata, de assi mezze staccate e marce. S'attaccò a una, a scosse e la sradicò. Con questa cominciò a menare alla disgraziata e tutti scappavano, chi qua, chi là. Pure l'altro cavallaro, con la coda tra le gambe, sembrava che s'abbattesse locco locco. Invece corse dentro l'osteria e risortì subito dopo con una sedia tra le mani, cominciando ad assediare qua e là, come impazzo pure lui. Sotto quelle scariche ora scappava uno, ora scappava l'altro, e tutti i presenti appresso. E ce n'era ormai una processione che correva da una parte, dall'altra, un po' cercando di fermarli, un po' sperando di assistere al momento in cui si spaccavano la testa. A un tratto, mentre correva su e giù, Tommaso vide per terra un mucchietto di panni. Erano la giacca e la scoppoletta di passalacqua. Se chinò, se guardò intorno, la ranfò e via. Qualcuno che lo conosceva, però, da qualche porta l'aveva smorfito. E come quelli avevano fatto pace, aveva avvertito Passalacqua che andava cercando la sua roba. L'ha presa il fio de Torquato. Passalacqua e l'altro allora andarono da Tommasino, a baracca. Tommasino era dentro, sua madre nel cortiletto. «C'è vostro figlio?» chiese Passalacqua, con un occhio che era un malegnano. «C'ha d'aveva giacca e il cappello mio!» A sentire le voci, Tommasino svagò subito il movimento e venne fuori coi panni in mano. «Io ho visti lì per terra», fece, «tutto innocente, bravo ragazzetto. E ciò sapevo che erano i vostri. Poi ho visto tutte quelle botte, mi son messo paura e li ho portati qui». «Hai fatto bene, hai fatto bene», disse Passalacqua. Anzi, gli diede 500 lire e poi voleva a tutti i costi farlo venire a bere con loro. «Quale paura», diceva. «Noi scherzavamo, namo. Vieta a fangoccetto pure te, Ervino. Caccia i pensieri». Adesso se ne stava lì, dandosi da fare, accanto al giovanotto della federazione che stava zitto e sentiva parlare gli altri. Era venuto il momento di discutere della festa e del ballo. Era la volta dei giovani. Uno diceva questo, uno diceva quello, tutte le solite fregnacce. Ma il giovanotto stava ad ascoltarli ugualmente con rispetto, interessato. Ascoltava coi gomiti appoggiati alla scrivanietta, attento, con gli occhi chiari, chiari, quasi bianchi, tanto erano celesti. Doveva essere abbastanza fusto, e se vedeva che aveva un bel paio di spalle, ma era timido. Quando parlava, stentava, eppure se diceva una battuta allegra, adesso che discutevano del ballo, negli occhi ci aveva come una luce un po' triste, preoccupata, da ragazzino. A stronzo, bevi, sa, pensava tra sé Tommaso, filandolo, che questi stanno proprio a dar retta a te. Ma tanto che cazzo te frega a te? Basta che all'ultimo te battono le mano, è giusto per questo te possono servire. Aveva cominciato a fare un intervento sul ballo un compare di Delli Fiorelli e a sentirlo Tommaso si fece barzotto. An senti questo, pensava, che fiato perso. And è sceso, da sgurgola. Ma che sono, avazza in pugno? Bravo, stai a esponere il problema nazionale. Parla de ballo, pensava, che quasi gli scappava da ride forte. Quello al paese suo, tra Tarantella e Marzucchi, era il capo quadriglia. Ma sputa n'aria e mettete sotto. Rispose all'intervento, timido, un po' sbattuto, ma deciso, e parlando come un libro stampato, quello della federazione. Parla, parla, pensava Tommaso, che qui te fanno fa' la fine dei ciceroni a te. Dice che gli americani stanno in America. Si era accorse un po', concentrandosi e facendo la faccia cattiva. Quasi quasi, mo, quando hai finito di sprecar fiato, te lo dico io come sta la faccenda qua. Te faccio una cantata che te commuovo. Diede un'occhiata di sghimbescio a Delli Fiorelli. A farsario, pensò. Si me sarta il grillo fra 5 minuti, se non sei sordo, vedi il botto che te faccio sentì, stacci attento. Vedengo tutti così qua dentro, pensò ancora, stringendo forte il pugno chiuso dentro la saccoccia e passando intorno un'occhiata appiccicosa con un fondo di minaccia sotto l'allegria. Sudava che si scioglieva, il sole era ancora alto, una fiamma sull'orizzonte da crocchi miserabili di pietralata. I compagni si misero a ripicca ancora un bel pezzo prima d'ammollare, discutendo di questo e di quello nella concalla. Finalmente la riunione finì. Era ora, ma ancora rimasero a cioccare un po' all'impiedi, specie attorno a questo passalacqua. Tommaso andò lì e s'appizzò, aspettando il momento buono. Mentre già quello s'avviava all'uscita, lo rincorse, o prese per un gomito pensando che scappi, mo, e che sei peggio dei fanfani sei. E gli disse forte, parandosi, scusate, permettete un minuto? Passa l'acqua, lo guardò, tutto disponibile, con la sua faccia da vecchia scarpa fio della mignotta, che era un balsamo, beh, fece. Tommaso lo tirò un po' in disparte, in un angoletto più carmo del cortile. Sentite, cominciò, è tanto che vi volevo venire a di sta cosa. Ma non ci ho mai avuto occasione, sono appena sboccato dall'ospedale, o sapete com'è quando uno sorte da quei posti e gli tocca da stare accostato. Beh, e le cose sono queste. Io sono sempre stato dell'idea, si interruppe e lo guardò fisso con le palme aperte in avanti e l'occhio scandalizzato, sacro. Che non ve dovessimo mettere in testa altre cose, continuò. So poveraccio, so da classe operaia pure io. E poi non so se vi è venuto all'orecchio, ma ogni modo fate presto a informarvi come me sono impegnato io giù al Forlanini. Sono stato io a buttar bando, sono stato io che spizzava da tutte le parti per aiutare Guglielmi. O conoscete voi Guglielmi? È il segretario della sezione ospedale. Ho fatto il possibile. Quindi questo vi dovrebbe bastare per farvi capire chi so io e come penso io. Tirò un po' il fiato. Finita la prima parte del discorso, l'altro lo guardava, consenziente, con la scucchia contro il collo, aspettando dove andava a parare. «Però c'è un fatto», riprese subito Tommaso, «che non mi sono mai iscritto al partito. Così, non ci vedevo l'importanza. Pensavo, basta essere quest'idea, eccoci là». Batté le mani 2 o 3 volte, una contro l'altra, con le palme aperte, come avesse concluso un affare, e pace stasse. Ma invece, continuò, vedo che non è così. Pur io voglio ad essere a saccoccia, come tutti voi. Qui, se ci dovessero stare un'altra volta e botte, ci devono stare per tutti. Cattivo e brutto tempo ci sta per te e ci sta pure per me. Quindi tanto vale che so altezza vostra. Aveva cominciato quest'ultima parte con gli occhi amarognoli e la finiva calcando la voce, dato che stava a esprimere un suo diritto logico, regolare, che così doveva essere. Centrato da quegli argomenti, il compare se ne stava zitto con la facciona grigia, come masticasse una caccoletta amara, guardando Tommaso con l'occhio clinico. «Dite un po', concluse Tommaso, che devo da fa? A chi devo andare sotto per segnarmi?» Passa l'acqua d'acqua un pochetto guardandolo e poi fece: «Beh, è la cosa più regolare del mondo. Non conosci quel partito che te possono presentare? Vengi con ste due persone, te fai presentare e con 5 minuti stai a posto pure te. Basta che appiccichi il bollino». Lo fissò di nuovo con simpatia e gli batté una mano sulla spalla dicendo: «A me mi fa piacere». E così fu. Dopo qualche giorno Tommaso si presentò alla sezione con le due persone che dovevano fare da testimoni, cioè Delli Fiorelli stesso e il Gricio. Fu segnato, pagò quello che doveva pagare e finalmente riuscì a intingere pane dentro al sugo. Si mise a tessere in saccoccia, pronto a lottare pure lui per la bandiera rossa.
La 16ª puntata di Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini, letta da Massimo Popolizio per Ad Alta Voce, che è un programma a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Luigi Iavarone. Se le puntate di Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini sono scaricabili in podcast da adaltavoce.rai.it, sullo stesso sito, lo sapete, ve lo stiamo ricordando da una settimana perché fieri molto ne siamo, trovate oltre 200 titoli letti dai grandi attori e attrici italiani da ascoltare gratuitamente. Quindi visitatelo e tuffatevi negli ascolti.